Bene, buonasera, ben trovati. Il tema di questa sera è sempre seguendo la testimonianza della figura di Pietro, santità e grazia, l'amore di Gesù per Pietro. Di per sé i versetti che ci interessano in modo particolare sono da 31 a 34. Cioè il dialogo tra Gesù e Pietro nel contesto dell'ultima cena. Ma proprio perché siamo nel contesto dell'ultima cena, allora mi sembra utile considerare nel suo insieme questo racconto. Sono tanti versetti che noi cercheremo di commentare in maniera ovviamente sintetica, perché il tempo che abbiamo non è tanto e siamo anche un po' stanchi. Magari poi soffermandoci brevemente sul dialogo tra Gesù e Pietro, un dialogo che mostra ancora una volta e forse in una maniera fino a questo momento inaudita, lo vedremo perché, l'amore di Gesù nei confronti di Pietro, un amore che non cancella la consapevolezza della fragilità di Pietro. Gesù lo sa che Giuda lo tradirà, sa che Pietro lo rinnegherà, però non per questo cessa di amarli, e dico che ama anche Giuda, poi brevemente dirò il perché. Ma quello che colpisce, e lo vedremo in questo racconto, è che Gesù non aspetta che Pietro lo rinneghi per dirgli che nonostante tutto lo ama, ma gli dice che lo ama e che prega per lui prima che Pietro lo rinneghi. Allora questa precedenza dell'amore di Gesù nei confronti della fragilità dell'apostolo, questa precedenza si chiama grazia, cioè è un amore che precede le nostre azioni sia nel bene che nel male. Non so, questo vorrei che fosse un po' il criterio attraverso il quale noi poi adesso andiamo leggendo questo testo, questo racconto dell'ultima cena secondo Luca, che si apre con un'espressione che a me colpisce molto, colpisce se poi andiamo a leggerla in greco e ci rendiamo conto che la costruzione greca di questa frase che adesso dico riflette un costrutto aramaico, il che vuol dire che con molta probabilità qui Luca sta trasmettendo le parole vere, autentiche di Gesù, non che le altre non siano vere, ma poi l'Evangelista tende a rielaborare i discorsi, a redigerli secondo una prospettiva teologica, fedele al messaggio chiaramente del Maestro, ma al tempo stesso anche tesa a rispondere a determinate problematiche attuali. Per cui non è semplicemente, l'Evangelista non è un pappagallo, ma ricorda, rielabora e trasmette. Però ci sono dei passi in cui abbiamo degli indizi che ci dicono qui proprio risuona la parola di Gesù così come Gesù doveva averla pronunciata. E l'espressione a cui io faccio riferimento è: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. In greco è pizzimeo e pizzimesa. Ho desiderato di un desiderio grande, ho tanto desiderato, quindi la traduzione in italiano. A me colpisce questa espressione perché è chiaro, Gesù ormai sa qual è il destino che lo attende, però va incontro a quel destino non prima di aver per un'ultima volta condiviso con i suoi discepoli il banchetto, il pasto. Nel Vangelo di Luca sono diverse le circostanze in cui Gesù consuma dei pasti, e sempre quei pasti sono espressione della volontà di condividere, di vivere l'amicizia. Non so, mi viene in mente per esempio Zaccheo, quando Gesù gli dice: voglio venire a casa tua. Entra nella casa e possiamo presumere che nella casa si sia seduto a tavola. E sono luoghi, i banchetti, in cui emerge l'aspetto dell'amicizia. Ecco, qui Gesù dice: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua. Quindi questo non è un semplice pasto, ma è il banchetto della Pasqua, è il pasto pasquale. Poi vediamo cosa vuol dire. Però il racconto si apre con questo desiderio. E Gesù è consapevole che ormai la sua fine è vicina, e però prima di andarsene vuole per un'ultima volta condividere un momento di amicizia, di intimità con i suoi discepoli. Che poi, se vogliamo, qui emerge anche un aspetto umano bello di Gesù. Vuole sentire vicini i suoi amici, ha bisogno dei suoi amici. Certamente deve dire qualcosa di importante a loro, ma vorrei anche immaginare che Gesù, essendo comunque un uomo, è un uomo che ha dei sentimenti, che prova delle emozioni, ecco, voglia sentire accanto a sé quelle persone che lui aveva scelto perché condividessero con lui la sua missione. Bene, questo racconto, io adesso seguo un po' la dispensa che vi ho dato, perché il brano è lungo, quindi dobbiamo cercare di stare sui binari per non perderci troppo. Si apre anzitutto con la descrizione del rito della cena. La cena, e poi nel contesto della cena l'ultimo discorso di addio che Gesù rivolge ai discepoli. Attenzione, il memoriale della Pasqua, perché questa è una cena pasquale, fa rivivere ai convitati l'esperienza della liberazione degli antenati e annuncia l'ultima liberazione del regno. Vedete, quello che Gesù vive, celebra, è anzitutto un memoriale. Ma che cosa è il memoriale? Non è un semplice ricordo, ma il memoriale, questo già nella, diciamo, nella liturgia ebraica, è un ricordare gli eventi, perché noi che viviamo oggi dopo quegli eventi, e qui l'evento è la liberazione dall'Egitto, possiamo essere, in virtù del ricordo e del racconto, possiamo entrare in comunione con quell'evento fondatore. Cioè, attraverso il racconto della liberazione e la consumazione del pasto che evoca quella cena pasquale, noi oggi viviamo quell'esperienza. Cioè, è come se il tempo che ci separa venisse annullato, e noi che oggi viviamo la memoria di quegli eventi siamo resi partecipi di quegli eventi fondatori. Perché è così importante? Perché così anche noi oggi siamo beneficiari di quella grazia che Dio aveva rivelato in quegli eventi. Anche noi possiamo sperimentare quella liberazione che gli ebrei di migliaia di anni fa vissero quando uscirono dall'Egitto. Ma liberazione da cosa? Ormai il faraone non c'è più, ma il faraone simboleggia le potenze del male e della morte che tengono in scacco, in schiavitù, la nostra vita, la nostra esistenza. Questo è il memoriale. Quindi un celebrare il ricordo di quell'evento attraverso il racconto e i gesti e la cena, per essere anche noi partecipi di quell'evento. Quindi non è una rappresentazione di un evento passato, ma è un vivere il ricordo di quell'evento per percepirne ancora oggi tutta l'efficacia, come se noi fossimo là. Allora, ecco perché qui c'è scritto: il memoriale della Pasqua fa rivivere ai convitati l'esperienza della liberazione, ma è anche una celebrazione che apre alla speranza, che guarda al futuro e annuncia l'ultima liberazione del regno. Cioè, noi viviamo ancora nel segno di questa schiavitù, e allora il fare memoria ci dice che siamo in un cammino di liberazione. Ora Gesù inscrive questa Pasqua nel dramma della sua sofferenza imminente, quindi è un rito di separazione, è una cena di addio, e nell'orizzonte del raduno escatologico nel regno, perché lo dice, no, a un certo punto: non mangerò più di questa Pasqua finché essa non si compia nel regno di Dio. Per cui in realtà, più che un addio, questo è un arrivederci. Tutto sembra finire, ma in realtà tutto continuerà, anzi rinascerà. Al centro dell'attenzione, lo abbiamo ricordato, vi è il desiderio di mantenere una forte relazione con i suoi discepoli. Una relazione talmente forte che neanche la morte potrà distruggerla. Ora, nel racconto di Luca, prima della consumazione del pasto, abbiamo la condivisione di un calice, di una coppa, che non è quella del sangue versato, quella verrà dopo aver mangiato. Allora, che significato attribuire a questo calice condiviso? Appunto quello dell'amicizia. È un gesto, quello della condivisione della coppa, che ci dice quanto ciò che avviene avviene in un contesto di amicizia. Il bere insieme dallo stesso calice esprime questa fraternità. Però solo poi, in un secondo momento, arriviamo ai gesti veri e propri dell'istituzione dell'Eucaristia. Perché solo in questo caso, a differenza degli altri pasti che Gesù ha consumato, per esempio in occasione della moltiplicazione dei pani, dove i gesti sono sempre gli stessi, Gesù aggiunge un'affermazione che dà significato a quello che sta per accadere: questo è il mio corpo dato per voi. Allora, la condivisione del pane spezzato e le parole che Gesù pronuncia sul pane danno significato alla sua morte. La sua è una morte per, una morte per voi. Per cui, per usare un termine un po' difficile, qui emerge questo significato di proesistenza. Gesù dà la sua vita per gli altri. E poi il fatto che questo gesto Gesù inviti a ripeterlo lascia già preludere che cosa? Che anche altri che verranno poi potranno continuare a condividere quel dono. Questo allora è il memoriale di Gesù. Attenzione, la cena della Pasqua è il memoriale della liberazione dall'Egitto. La cena eucaristica, che si inserisce nel contesto della celebrazione pasquale, che rimanda ad una liberazione, è il memoriale del dono di Gesù. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, come gli antichi ebrei, quando condividevano la cena pasquale, erano partecipi di quell'evento di grazia che fu la liberazione dall'Egitto, così i cristiani, quando consumano il pasto eucaristico, sono resi partecipi di quell'evento di grazia che è stata la morte di Gesù in croce. Riuscite a seguirmi? Quindi guardate che quando noi celebriamo l'Eucaristia è come se noi venissimo ricondotti in quel momento in cui Gesù sulla croce diede la sua vita, versò il suo sangue per la salvezza dell'umanità, noi compresi. Non è che Gesù ripete il suo sacrificio ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia. Il sacrificio di Gesù è uno, è unico, ma attraverso il memoriale della celebrazione eucaristica, fate questo in memoria di me, noi siamo ricondotti a quell'unico evento di salvezza. Siamo messi in comunione con quell'unico evento di salvezza. Cosicché anche noi oggi possiamo godere di quei benefici. L'idea è antica. L'idea Gesù la prende da quello che già gli ebrei celebravano quando vivevano la cena pasquale. Però Gesù riempie quest'idea di un contenuto nuovo, non del tutto slegato alla celebrazione della Pasqua ebraica, perché quella era una liberazione e anche questa è una liberazione. Però c'è un elemento di novità. E quell'elemento di novità è dato dal fatto che da adesso in poi il sangue che salva non è più quello dell'agnello sugli stipiti delle porte, ma è quello di Gesù versato in croce. Quindi è molto importante cogliere questa sfumatura. Memoriale vuol dire essere resi partecipi di quell'unico evento salvifico. In questo contesto, allora Gesù parla poi del sangue della nuova alleanza. È interessante perché gli altri sinottici, Marco e Matteo, riportano queste parole: questo infatti è il mio sangue dell'alleanza. Invece Luca nel Vangelo, Paolo nella prima Corinti, riportano questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Allora questa formulazione mette l'accento certamente sull'alleanza. Il riferimento è quello a Mosè, però l'introduzione dell'aggettivo nuova rimanda al profeta Geremia. Perché in Geremia 31-34 il profeta parla di una nuova alleanza. Poi ci ritorneremo un attimo. Ma di che alleanza parla Geremia? Quell'alleanza che nessun peccato sarebbe stato in grado di annullare. E Geremia scrive nel tempo dell'esilio, quando il popolo si trova a Babilonia, fuori dalla terra promessa, e si rende conto che in fondo quella dell'esilio, più che una punizione, è la conseguenza di una colpa. Sono venuti meno alla fedeltà all'alleanza e adesso ne pagano le conseguenze. Allora Geremia per rinvigorire la speranza, parla di una nuova alleanza, che nessun peccato sarà più in grado di compromettere. Lo dice in termini di speranza. Adesso, qui, con Gesù, quella speranza trova il suo compimento. Per cui, attenzione, perché le parole che Gesù pronuncia sul pane e sul vino sono parole fondamentali per noi. Perché? Perché danno il significato della sua morte. Non so se ci avete mai pensato, ma se Gesù non avesse consumato l'ultima cena, se Gesù non avesse pronunciato quelle parole sul calice, sul pane e sul vino, la sua morte sarebbe stata semplicemente l'esecuzione di una condanna per un reato. Punto. Ma quindi una maledizione, ma preceduta da questi gesti e da queste parole, la morte di Gesù acquista un significato ben diverso, un significato salvifico. Qui siamo nel Vangelo di Luca, ovviamente il motivo è perché dopo voglio arrivare a Pietro, e solo Luca riporta quel dialogo tra Gesù e Pietro riguardo alla preghiera, che secondo me è importantissimo. Solo per dirvi l'importanza del significato delle parole di Gesù dell'ultima cena anche negli altri Vangeli. Per esempio, in Matteo, Matteo aggiunge un segmento alle parole pronunciate sul calice: questo è il sangue dell'alleanza versato per molti. E Matteo aggiunge: in remissione dei peccati. Guardate che è un'aggiunta molto importante. Perché? Perché nel racconto della passione di Matteo, quando Pilato presenta Gesù e Barabba, e la folla, istigata dai sacerdoti, dice: crocifiggilo. Sapete che Pilato resiste inizialmente, no? A questa accusa, a questa condanna. Il popolo, istigato dai sacerdoti, pronuncia una frase che, tolta dal contesto, suona come una maledizione: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. È tremenda questa frase. Tra l'altro, purtroppo, in 2000 anni di cristianesimo, questa frase, tolta dal suo contesto, è stata utilizzata per motivare la persecuzione degli ebrei. Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Ma dentro al contesto del Vangelo di Matteo, quella che paradossalmente sembra essere una maledizione, in realtà è una benedizione. Perché? Perché prima di arrivare lì, Gesù aveva detto: questo è il mio sangue versato per molti, che in ebraico vuol dire tutti, la moltitudine, in remissione dei peccati. Cioè Gesù ha voluto attribuire a quel sangue il potere di perdonare. Invocare su di sé quel sangue significa invocare il perdono. Non so se riuscite a seguirmi, ecco. Però per dire che cosa? Che queste parole che Gesù pronuncia nell'ultima cena sono fondamentali, perché danno significato alla sua morte in croce, che da disgrazia diventa evento di grazia. Poi, nel brano che abbiamo letto, Gesù arriva a parlare del traditore. Anche qui sono due le sottolineature che vorrei fare. La prima, per mezzo della metafora della mano, al versetto 21, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola, Gesù indica la persona, la figura del traditore, però Gesù non dice il nome. Perché non lo dice? Allora, può esserci un motivo molto, molto diretto, perché se l'avesse detto, probabilmente, cioè, scusate se rido perché non c'è niente da ridere, però probabilmente gli altri sarebbero saltati addosso a Giuda e gliene avrebbero date tante. Ma c'è anche un altro motivo molto serio. E certo, il lettore capisce che si tratta di Giuda, perché al versetto terzo del capitolo 22 Luca dice che Satana entrò in Giuda, quindi il lettore sa che è Giuda. Però in questa narrazione, in questo non dire il nome, regna l'incertezza che serpeggia tra gli apostoli. Cosa vuol dire? Non so se ci avete mai pensato a questo. Io lettore so che è Giuda, però lì tutti si chiedono chi è. Dov'è che è? Scusate, allora essi cominciarono a domandarsi, versetto 23, l'un l'altro, chi di loro avrebbe fatto questo. Alto un attimo, cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro. Vuol dire che hanno la coscienza sporca, un po' tutti, cioè non sono così sicuri di se stessi. Non so se ci abbiamo mai pensato questo, perché guardate che è vero, a tradire Gesù è Giuda, però in realtà tutti poi abbandoneranno Gesù, e in fondo anche il nostro caro Pietro non brillerà certamente per virtù. Quindi che cosa vuol dire questa reazione dei discepoli? E qui ve l'ho messo in fondo alla pagina. Tale incertezza ha un forte valore. Il gruppo con cui Gesù ha condiviso il rito che istituisce la sua memoria qui si riconosce come un gruppo fallibile, all'interno del quale è presente addirittura il tradimento. La partecipazione alla cena non garantisce dall'infedeltà. Però, e questo è molto importante, Gesù mostra di dominare gli avvenimenti. Ecco, se avete una penna sottolineate questo: la consegna del figlio dell'uomo non è un incidente, ma si iscrive nel disegno di Dio e dunque avrà come orizzonte la salvezza. Colui che si è fatto mediatore dell'azione del maligno, Giuda, non è maledetto, ma messo in guardia da un solenne guai. Anche qui sono due le cose che vorrei dire velocemente. La prima, e qui in Luca Gesù dice: ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Adesso mi pare che sia in Matteo, dovrei andare a controllare, c'è un'aggiunta: sarebbe meglio per lui se non fosse mai nato. Allora, come interpretare queste parole che Gesù rivolge a Giuda? Anche perché in molti di noi, quando leggiamo questo passo, nasce un certo disagio, perché sembra quasi che Gesù, cioè, sapesse già che Giuda, cioè meglio, Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, ma sembra quasi che Giuda sia costretto a recitare quella parte. Non poteva essere altrimenti. Sembra che Giuda sia un predestinato, e questo un po' ci mette a disagio. Ma in realtà il senso di queste parole molto severe nei confronti di Gesù, è significativo che Luca utilizzi la parola guai, che è una parola che ricorreva molto sulla bocca dei profeti. Il senso delle parole di Gesù è quello di provocare in chi ha già compiuto il tradimento, perché Giuda si è già messo d'accordo con i sacerdoti, è quello di provocare un ultimo pentimento. Detto in altri termini, il danno l'hai fatto, però ti puoi ancora ravvedere. E quando nell'Antico Testamento i profeti pronunciavano i guai contro il popolo, erano sì delle minacce, ma erano delle minacce finalizzate a provocare un'ultima conversione, in estremis. Quindi, certo, le parole di Gesù nei confronti di Giuda sono pesanti, sono forti, ma sono finalizzate a scuotere per un'ultima volta la coscienza di Giuda. E tra l'altro Gesù scuoterà questa coscienza, perché poi Giuda si rende conto di quello che ha fatto. Questo è Matteo che lo dice, no? Vi ricordate? Che torna indietro e restituisce i 30 denari, però ormai è troppo tardi. In Giuda c'è un problema. In realtà nessuno può pronunciare una sentenza definitiva su Giuda, quello sarà Dio a farlo. Però emerge chiaramente, questo nella passione di Luca, una differenza tra Giuda e Pietro, perché tutti e due hanno miseramente tradito il maestro. Uno però, preso dalla disperazione, si è ammazzato. L'altro ha fatto una mossa comunque intelligente e, nonostante la vergogna, non si è mai del tutto separato da Gesù, tanto che nel cortile del Sinedrio, quando lo rinnega, ed è Luca che lo dice questo, Gesù si volta e lo può guardare ancora una volta. E quello sguardo è sufficiente per far capire a Pietro che, nonostante tutto, Gesù lo sta amando ancora. E Pietro piange, perché si rende conto, ma non si rende conto solo della sua miseria, si rende conto dell'amore di Gesù. Questo è, secondo me, un dato molto grande che emerge nella passione di Luca. Però qual è allora il messaggio che passa? Non permettiamo al peccato di separarci da Gesù. Che significa? Se anche ci rendiamo conto di aver sbagliato, non cediamo alla tentazione, che allora non abbiamo più speranza, perché l'amore di Gesù è più grande delle nostre miserie, è più grande del nostro peccato. Se invece, consapevoli di aver sbagliato, ci lasciamo prendere dalla tristezza e anche da quel senso di inutilità che ci porta a dire per me non c'è speranza, allora veniamo distrutti, perché le colpe pesano e schiacciano. A questo punto allora, dopo che gli stessi discepoli si rendono conto della loro fragilità, ecco poi l'altra cosa che vorrei dire e sottolineare, Gesù li conosceva bene, sapeva bene la loro fragilità, ma nonostante quello ha tanto desiderato mangiare quella Pasqua con loro. Guardate che davvero ho desiderato tanto, è grandioso, lo sa, sa benissimo che sono fragili e adesso lo dirà, però comunque vuole loro. E guardate che questo è bello, perché come vuole loro, così vuole anche noi. E a questo punto inizia il discorso di addio. Qui cerco di andare un attimino più veloce fino ad arrivare al passo di Pietro. Allora, Luca ha ampliato il racconto dell'ultima cena con una serie di dialoghi tra Gesù e i discepoli. Qui riprende del materiale che magari gli altri due avevano messo in altri posti del Vangelo e costruisce un vero e proprio discorso di addio. Questo perché? Perché Luca conosce bene l'Antico Testamento, ma conosce bene anche la cultura ellenistica greca. Allora, se noi andiamo a leggere le opere dei grandi filosofi o dei grandi eroi, tutti sul finire della vita pronunciano un discorso di addio, di congedo, dove cercano di riassumere il significato della propria esistenza e di consegnare a mo' di testamento le ultime raccomandazioni ai loro discepoli, ai loro figli, a quelli che verranno dopo di loro. Ora, qui emerge un dato che ancora una volta conferma la fragilità dei discepoli. In questo contesto così carico di emozione, e Gesù sa che sta morendo, sta per morire, e quindi possiamo immaginare anche il suo pathos, e loro che cosa fanno? Discutono su chi era il più grande. Vedete quanto i discepoli sono distanti dal percepire la gravità di quello che sta per accadere. E Gesù come reagisce? Con tanta pazienza, ancora dice: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Allora qui emerge quel capovolgimento di valori che già era emerso nel Magnificat: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ecco, qui Gesù dice ai suoi discepoli: non permettete alla logica di questo mondo, fatta di potere, di gloria e di grandezza, di impossessarvi della vostra mente e del vostro cuore. Ricordatevi il mio stile. Tra l'altro, l'Evangelista Giovanni, proprio nell'ultima cena, recupera questo discorso di Gesù, e sapete che Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ma nell'ultima cena cosa colloca? La lavanda dei piedi. E qui in Luca dice: eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Però la lavanda dei piedi, le parole di Gesù, in realtà dicono il significato di tutta la sua vita. Tutta la vita di Gesù è stata un continuo servire gli altri, fin dall'inizio. E attenzione, perché queste parole, non dimentichiamolo, danno significato alla sua morte. Quindi la morte è l'ultimo gesto di servizio che Gesù compie nei confronti dell'umanità, dando tutto se stesso. Poi parla di una speranza escatologica e dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Qui è interessante perché in greco Gesù utilizza un verbo, avete perseverato con me, che dice un'azione radicata nel passato ma i cui effetti continuano nel presente. Avete perseverato con me. I discepoli hanno condiviso con Gesù un cammino fatto anche di tanto sacrificio, e ricorda ai discepoli che quel sacrificio è prezioso davanti a Dio. Allora, proprio perché avete perseverato con me nelle mie prove, io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mensa del mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Vedete, questa frase è molto importante. Attenzione, chi sono quelli che siederanno a giudicare le 12 tribù di Israele? sono quelli che con Gesù hanno imparato cosa vuol dire servire, ma sono anche degli uomini poveri, miseri e fragili. E solo quando avranno imparato la lezione della fragilità potranno permettersi di giudicare gli altri. Ma prima però dovranno sbatterci il naso, e il naso ce lo sbatteranno quando Gesù morirà in croce e loro l'avranno abbandonato. Tra l'altro è interessante notare che nel racconto di Luca i discepoli non fuggono come in Marco proprio tagliano la corda. In Luca i discepoli stanno lontani, ma non completamente separati da Gesù, tanto che sulla scena del Calvario Luca dice che, attenzione, non i suoi discepoli, ma i suoi conoscenti seguivano da lontano questo spettacolo. Che differenza c'è tra discepoli e conoscenti? Una sorta di degradazione. Vuol dire che l'allontanamento è pericoloso, perché mina la loro identità. Non sono più discepoli, sono diventati dei conoscenti. Però non si sono del tutto allontanati. E poi sarà il Maestro che andrà a recuperarli. Ma solo dopo che avranno sperimentato la loro fragilità, allora potranno sedere sui troni per il giudizio. E qui arriviamo a questo passo che ci interessa più da vicino. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta ravveduto, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Allora qui avete una sintesi di quello della spiegazione, però vorrei invitarvi a prendere a pagina 2, a pagina 3, un approfondimento su questo testo che ho preso da un commento di un ottimo esegeta, Attinger, non so bene come si pronunci, della comunità di Bose. Ecco, vorrei con voi, vi chiedo ancora un attimo di pazienza, leggere insieme questa pagina, perché è veramente scritta bene. Allora, nel contesto dell'ultima cena, Luca, come Matteo, parla di giudicare, ma quando questo verbo ha Dio o Cristo per soggetto, non ha più granché a vedere con ciò che noi chiamiamo abitualmente giudizio, con tanto di giudici, di accusatori, di avvocati, di notai, di condanne, di assoluzioni, di carceri. Il giudicare di Dio, che dovrebbe servire da modello con il quale conformare il nostro giudicare, è il suo ripristinare fra gli uomini la sua giustizia, ossia la sua misericordia. A questa attività di Cristo verranno associati i dodici, appunto perché sono stati i primi a sperimentare questa giustizia paradossale di Dio grazie al perdono ricevuto da Cristo. Potranno essere giudici solo quando saranno stati perdonati. E poi Attinger prosegue: e quanto conferma la nuova parola di Gesù in cui Simone viene interpellato con il nome che aveva prima di ricevere da Gesù quello di Pietro. Allora, Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Perché lo chiama Simone? Quando Gesù lo chiama per nome si riferisce all'uomo fragile, all'uomo nella sua condizione, in quella condizione in cui Gesù l'ha chiamato, in cui l'ha trovato. Allora Gesù si indirizza all'uomo di carne, fragile, più che al rappresentante degli apostoli, il cui nome nuovo, Cefa, Pietro, evoca la forza e la saldezza della roccia. Questa parola però è strana. Ci aspetteremo che Gesù annunci prima il rinnegamento di Pietro e quindi la preghiera per la sua conversione e la sua riabilitazione. E invece Gesù rovescia l'ordine. Di fronte ai tentativi che Satana, che riappare in forza in questi versetti, compirà per strappare i discepoli all'autorità di Gesù, come fece già con Giobbe, il Signore assicura prima Simone del soccorso della sua preghiera, la quale provocherà la sua conversione che gli permetterà di confermare i suoi fratelli. Tra l'altro, guardate che quando nell'Antico e nel Nuovo Testamento viene ripetuto due volte il nome, questo ripetere il nome è anzitutto espressione di affetto. Marta, Marta, tu ti preoccupi molto per queste cose, ma tua sorella si è scelta la parte migliore. Però capite che quello è un rimprovero benevolo. Marta, Marta. Oppure nel primo libro di Samuele, quando il giovane Samuele è nel tempio con Eli, di notte, il sacerdote dorme, il ragazzo dorme, Samuele, Samuele, mi hai chiamato? No, non ti ho chiamato. Samuele, Samuele, per due volte. Cioè, in quel modo di esprimersi dice anzitutto un affetto. Gesù si sta rivolgendo a Pietro fragile, ma lo fa sempre con un tono di affetto. Allora, allorché Pietro, che continua a non capire, risponde con la certezza di poter cavarsela da solo, Gesù, interpellandolo ora con il suo nome nuovo di apostolo, gli preannuncia il rinnegamento in cui cadrà poche ore dopo. È interessante questo gioco di nomi. Prima lo chiama col suo nome umano, fragile. Quando Pietro ostenta la sua superiorità e la sua sicurezza, allora lo chiama col nome di Pietro. E lo chiama col nome di Pietro per dirgli che cadrà. Capite che c'è una provocazione da parte di Gesù, ma ovviamente non mirata a umiliare Pietro, ma a fargli capire che se Pietro ha una certezza, quella certezza non risiede in lui, ma in Gesù. Noi vorremmo, scrive Attinger, che la parola di Gesù iniziasse con la brutta notizia e si concludesse con la certezza della gioiosa notizia. Pietro potrà confermare i suoi fratelli. Questo ci deve interpellare. L'Evangelo non è una buona notizia a basso prezzo. Gesù non si fa illusione. La storia è un precipitare verso l'abisso. Votata a se stessa, l'umanità ha solo la morte come pastore. E qui cita il Salmo. Ecco la fine di quelli che confidano in sé. E dopo di loro di quanti si compiacciono nelle loro parole. Parcheggiati come pecore negli inferi, la morte sarà il loro pastore. Oh, è un'immagine abbastanza forte. Però questo non è il senso della parola di Gesù. Non indica tanto la direzione della storia, quanto piuttosto la struttura della storia della salvezza. E qui mi ricollego al tema di questa sera, santità e grazia. Attenzione, all'interno di una cornice costituita dalle iniziative di Satana per rovinare la creazione di Dio e dalla debolezza e fragilità dell'essere umano che è carne, che è polvere che torna alla polvere, il cui cuore è incline al male fin dall'infanzia, si erge l'unica forza di salvezza, la preghiera di Gesù. Ma io ho pregato per te. Allora, la salvezza per Pietro non verrà dalla sua bravura, ma dalla preghiera di Gesù. Una preghiera che precede, non segue. Gesù non si mette a pregare dopo che Pietro ha combinato il disastro, perché qui dice: io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede e tu, una volta convertito, possa, cos'è che dice? E tu una volta convertito possa confermare, scusate, i tuoi fratelli. Allora, grazie a questa preghiera, la fede di Pietro non verrà meno. Ma questa capacità non è concessa a Pietro perché ha vinto le tentazioni del diavolo o ha superato la prova del rinnegamento di Gesù, bensì perché grazie alla forza della preghiera di Gesù Pietro troverà il modo di tornare in sé e ravvedersi. In questa parola Gesù sembra quasi commentare il versetto del Magnificat: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, in cui i potenti e gli umili qualificano lo stesso Simone in due momenti della sua esistenza. Forte, ma della forza propria, rinnega ed è rovesciato. Umile, invece, piange e fa ritorno ed eccolo rialzato e riconfermato. Possiamo allora rilevare che la stranezza di questa parola di Gesù con quella successione in cui il perdono precede il peccato, e questa è grazia, il perdono precede il peccato e rende possibile la conversione che abbiamo già incontrato, per esempio nell'episodio della donna peccatrice, è proprio la caratteristica della nuova alleanza annunciata da Geremia. E vale la pena leggere quei quattro versetti di Geremia, 31, 31, 34, che dice: non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Quello dice a proposito della nuova alleanza. Ormai il peccato non è più, non è mai, una situazione disperata, perché ovunque si estende e si arrampichi, si sfracella sulla potenza del più forte che sconfigge il forte. Parabola raccontata da Gesù in Luca 11. E questa potenza è la potenza del perdono. Concludo. Non so se ci avete badato. Simone, Simone, Satana vi ha cercati, non ti ha cercato. Però io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede e tu una volta convertito possa confermare i tuoi fratelli. Allora la fragilità, la tentazione è un problema che riguarda tutti, ma Gesù, rivolgendo quella preghiera a Pietro, la rivolge a tutti, a beneficio di tutti. Allora, quando mi è stato proposto questo tema, io ho pensato santità e grazia, l'amore di Gesù per Pietro, ma chiaramente in Pietro Gesù ama tutti, perché Pietro è sempre l'interlocutore del gruppo, di quel gruppo che è il primo nucleo della Chiesa. E mi è venuto in mente questo binomio, santità e grazia. È chiaro, e l'abbiamo ricordato, che la grazia è fin dall'inizio con la vocazione. Però in questo testo mi pare che emerga in maniera molto evidente il rapporto profondo che sussiste tra la grazia e la santità, e che ci dice che la santità, prima ancora che essere uno sforzo nostro, siamo ben poca cosa, è un dono di grazia. E qui mi pare emerge in maniera molto chiara. E tra l'altro è una grazia che misteriosamente opera anche quando l'uomo mostra di non essere in grado di corrispondervi in maniera degna ed adeguata. Perché Pietro certamente non corrisponde. Adesso è tardi, ma andando avanti a leggere, Gesù denuncia che ormai è arrivato lo scontro col potere della tenebra, e allora dice bisogna essere armati per affrontare questa lotta. E vi avevo detto quando eravate andati in missione di non prendere nulla perché dovete vivere della provvidenza, ma adesso che la morte, il male, Satana è all'attacco, dobbiamo difenderci. E loro dicono: ecco una spada. Ma Gesù non sta parlando dello scontro fisico, sta parlando di uno scontro che avviene nell'interiorità dell'uomo. È lì che il male cerca di attaccare per distruggere l'azione salvifica di Dio. E allora quando gli dicono: ecco una spada, Gesù dice: basta, non è quello che sto dicendo. Proprio non hanno capito niente, non hanno capito niente. Però ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, che non capite niente, ma che vi voglio talmente tanto bene che continuo a credere in voi nonostante tutto. Ultima cosa, santità è contagiosa, ma io ho pregato per te perché tu non venga meno e una volta convertito possa confermare i tuoi fratelli. Qui c'è il contagio della santità, cioè la testimonianza di chi si pone nei confronti degli altri non ostentando chissà quale virtù, ma semplicemente dicendo: guarda, io sono un povero uomo, però ti posso dire, perché l'ho sperimentato sulla mia pelle, che l'amore di Dio è più grande della mia miseria. E questo mi pare che sia contagioso. Cioè, non so se riesco a spiegarmi, a me fa paura per certi versi vedere nell'iconografia San Luigi Gonzaga nella mia chiesa parrocchiale di Palazzolo, là in alto, con la veste, con la cotta, col teschio, col crocifisso. Mi fa paura, ma mi rincuora sapere che in realtà non era così. Cioè, è stato un uomo con tanti limiti, con tanti doni certamente, ma la cui santità è scaturita evidentemente, posso immaginare, dall'aver percepito intimamente la grandezza dell'amore di Dio, che lo ha portato a fare quello che Gesù ha fatto, donare la vita per gli altri. Però voglio dire, acquistiamo questa consapevolezza solo nella misura in cui ci lasciamo amare per quello che siamo, con ciò che c'è di buono e anche con quei limiti che fanno parte della nostra fragilità. Questa sera parlavo con una persona, concludo davvero, della confessione, e dicevo: la confessione è difficile, confessarsi, vero? Però, sapete, per carità, io non ho mai mandato fuori nessuno dal confessionale. Certe volte però ho l'impressione che noi scambiamo la confessione un po' con una chiacchierata, cioè vado in confessione, mi sfogo, dico i miei problemi, magari una parola buona, ma non è una confessione quella lì. Ripeto, per l'amor di Dio, principio di fondo è che io sacerdote accolgo la persona che viene, no? Però in questa sede, quindi non dentro il confessionale, no, certo, se ho bisogno di parlare, ben venga. No, la confessione è quando io mi metto lì davanti a Dio e dico: Signore, ho sbagliato, ho fatto questo e lo chiamo col suo nome, non dovevo farlo perché è un peccato e me ne vergogno. E parlavo con questa persona e mi dice: eh sì, c'hai ragione, caspita, è che uno dei freni, no? Che certe volte non ci fanno vivere bene la confessione è la vergogna di dover ammettere che abbiamo fallito. Però guardate che la vergogna, se vissuta bene, è uno strumento molto salutare. E si vergognarono perché si resero conto di essere nudi i progenitori. Però è quel sentimento che ci porta a dire: questo sono io, per quello che sono, non per i vestiti che mi metto addosso per apparire, sono così. E non dobbiamo dimenticare che in quel contesto sacramentale quella vergogna lì viene sanata dalla grazia. Perché sì, mi vergogno, però alla fine io ti assolvo dai tuoi peccati. Chiuso. È quello che ha vissuto Pietro in quel contesto così tremendo della passione, però così grande, dove ha potuto vivere sulla sua pelle l'amore di Gesù.
Ci sono domande?
Figlio e Spirito Santo.